Ciao raga, durante questa puntata ho avuto dei problemi con l'audio, quindi mi scuso con tutti per la qualità, ho deciso di pubblicarla lo stesso, ma perdonatemi se si sente male, ho passato 2 ore a cercare di sistemare, ma non c'è modo. Buona puntata! Puntata 32 di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby, la squadra che scappa fuori dal campo per evitare il placcaggio.
No,
Buongiorno.
che brutto. No, dai, bruttissimo. Questo lo cambiamo. Quello di prima aveva fatto un intro abbastanza polemico e ha detto l'ho cambiato. Ha detto, ma si sarà addolcito. Invece ne ha messo uno ancora più
Ma
cattivo.
no, ma si scherza.
Sì, certo
Non
che si
siamo qui a
scherza.
incolpare nessuno e con questo salutiamo il nostro amico Leonardo, a cui quest'intro è dedicato, che ha
No, dai, ma lo
debuttato.
cambiamo veramente.
Ma no, ma perché
Brutto.
poi.
No, dai, forza Leo, dai, forza Leo. Leonardo Marin, che è stato veramente graditissimo ospite la settimana scorsa, credo che sia anche iscritto al nostro Fanta,
Si è
no?
iscritto al nostro Fanta con
Bene.
il nome di Leo, almeno credo sia lui,
Grande Leo,
che però
grandissimo.
mi sa tra l'altro che si è dimenticato di schierare perché ha fatto 0 punti.
Cioè, proprio giornata sfigata,
Sì,
proprio.
veramente, secondo me è arrivato, non so, è stato anche una buccia di banana, tornando in albergo.
Dai,
No, e tra
non
l'altro.
possiamo però addossare le ragioni, tornando un po' seri, non possiamo addossare le ragioni di una sconfitta così a un
Assolutamente.
ragazzo di 19 anni. Non
No,
ha
è.
assolutamente senso. L'episodio a cui tu ti riferisci è un episodio tra l'altro molto complicato, ossia è un episodio nel quale Marin riceve un calcio lungo e si trova nell'angolino con due difensori molto vicini. Come giustamente dicevi tu prima fuori camera, lì calciare non era un'opzione. Probabilmente un giocatore con più esperienza e forse in quel momento anche più gamba, non lo so, mi immagino un Kolbe nella stessa
Vabbè,
situazione,
cazzo, cagare.
esatto.
Cioè.
Avrebbe provato a scappare via.
Cosa avrebbe fatto Pollard in
Cosa
quella
avrebbe fatto Polle di quella
situazione?
situazione? Oppure, non so se l'anno scorso ti ricordi, Thomas dello Stade Toulousain, l'anno scorso in una situazione del genere, però non era da solo, aveva un compagno dietro e ha fatto un passaggio in mezzo alle gambe, clamoroso, per dare la palla fuori, però stiamo parlando delle Stade Toulousain.
Oppure calci fortissimo addosso a chi ti sta venendo a pressare, quindi prendi in faccia con la palla una
No.
pedata fotonica e la palla va in touche ed è pure touche.
No, il problema, sai qual è? Il problema è adesso magari la gente che non ha visto, entriamo un po' in contesto perché dicono questi cosa stanno parlando. Stiamo parlando di un momento in cui appunto della partita Leonardo Marin riceve un calcio da lontano e appunto va fuori per non perdere il pallone, ossia per non
Sì.
prendere un placcaggio. Erano due contro uno, probabilmente se prendeva il placcaggio c'era l'altro che metteva le mani e quindi il pallone sarebbe stato perso e la meta molto vicina. Va anche detto che nel rugby moderno quella situazione di mol touche 7-8 volte su 10 poi finisce con una meta, quindi non è che hai risolto proprio tantissimo così. Però vabbè, dai,
Però
adesso
devi
non
prendere una
parliamo tutta la puntata di
decisione.
questa
No,
cosa
no,
qua.
è un intro, si scherza. Siamo tutti affettuosi. Affettuosi, innamorati dei nostri leoni. No, cosa ti volevo dire? È una situazione dove devi prendere una decisione in una frazione di secondo e noi ne stiamo parlando da un'ora, comodi comodi, con i nostri cornetti, il martedì
Certo.
mattina, per cui, ecco, perché è festa in
No,
Spagna?
comunque
Non che non si lavori
stavo
qui.
pensando che una volta io avevo fatto su Dampatrebi un'intervista a Baravalle, poi quando l'abbiamo un po' massacrato nelle prime puntate del podcast, la gente mi diceva, ma poi con Tommy, Allan e Riccioni no, perché sono andati via, quindi eccetera. E adesso con Marin di nuovo, non vorrà più venire nessuno, Matteo, dai.
Secondo me la gente si
Però è
dimentica
bello così,
sempre.
cioè non dobbiamo essere buonisti.
Esatto.
Esatto.
Sta parola che va tanto di moda ultimamente.
Quindi sappiate,
Ho
ragazzi,
sentito
leoni, se venite al
le.
podcast il giorno dell'intervista saremo bravi, bravi.
Appena
Appena
uscite.
uscite, vi massacreremo.
No. E vabbè, comunque dai, parliamo un po' della partita. Fondamentalmente
Puoi mettere la tab con i...
Ah, aspetta.
Sì, non la tua mail.
Dovete sapere che siamo... Allora, contesto. Ci troviamo in quel di Barcellona. Oggi è festa.
Ci sono 22 gradi.
E sì, infatti io mi cambierei sta maglietta. Mi sono messo una felpa per fare il figo. Mi sono messo la vecchia maglietta della Benetton Rugby, quella degli anni 80. Quella che usa Pablo Escobar in Narcos. Non so se avete presente. E però fa caldo, in effetti.
Se fa caldo a casa tua.
Vuoi che apro la finestra? Dai,
no, vabbè, dai, se no si sente il traffico. Comunque, no, volevo parlare un po' della partita.
Oggi è il dia dell'Hispanidad.
Oggi è il dia della Hispanidad. O il giorno del colonialismo.
Sì.
Si celebra la legacy della Spagna alla cultura mondiale, fatta principalmente di fucili a scoppio, conquistadores, malattie venere.
Ma sei molto polemico, eh? Sì, cioè, oggi hai iniziato con Marina, adesso ce l'hai con Cristoforo Colombo.
Ma sai cosa si celebra soprattutto oggi? L'arrivo del pomodoro in Europa. Perché questa è la più grande legacy della Spagna dopo il Mocho Vileda, alla cultura europea, il pomodoro.
Anche la patata.
Anche la patata.
Non nel senso che pensate voi, eh?
Parliamo della partita. Ulster Treviso 28-8. Cosa un aggettivo.
Ah, intanto Matteo si è messo la scaletta sul suo telefono perché ha capito che non è a refo, come dicono a Venezia, non ci arrivo. Va bene, cosa ne penso della partita?
Un aggettivo.
Allora, fammi pensare un aggettivo. Un aggettivo è... è stato un verso più che un aggettivo.
Beh, no, ci sta. Hai riassunto molto.
Non lo so, guarda. Un aggettivo è che mi spiace, lo capisco in parte. Se vuoi adesso iniziamo a parlare un po' proprio di come andavamo a questa partita. Noi non l'abbiamo detto nell'intervista con Leonardo perché non volevamo in qualche maniera influenzare l'ospite, che è stato veramente gentilissimo, il giorno dopo avrebbe giocato. Però il problema, cioè, la si vedeva arrivare, ossia il problema non era quando abbiamo chiesto a Leonardo ma come mai lui giocasse titolare invece di Thomas Albornoz, bla bla bla, ma il problema non era Leonardo Marini invece di Thomas Albornoz. Il problema erano, abbiamo fatto i conti adesso, ce n'erano 4 della partita prima, quindi stiamo parlando di 11 giocatori cambiati su 15.
Molti di questi, tra l'altro, alla prima da titolare questa stagione.
Molti di questi alla prima da titolare, esatto. E insomma, è difficile così, è veramente difficile.
Per fare un esempio, diciamo, per collocare questa frase nel panorama, cioè non so se chi ci ascolta si ricorda. Insomma, i Saracens l'anno scorso sono stati relegati, retrocessi d'ufficio in Championship, seconda divisione inglese. Però i Saracens hanno anche mezza nazionale inglese, quindi sì, sono una squadra fortissima. Alla prima che hanno giocato giocatori del calibro di, cioè, per dire, Owen Farrell, ma insomma mezza nazionale inglese, alla prima che ha giocato le ha prese dal Ealing, certo. RFC. Perché? Perché manca quella forma mentis che sviluppi giocando settimana dopo settimana, quella capacità di essere sempre, no?
Ma anche semplicemente, quello che dici tu, assolutamente d'accordo, ossia il famoso ritmo partita,
assolutamente. No?
Ma poi anche semplicemente la chimica e le dinamiche di gioco, cioè quando ci sono delle cose che tu le puoi provare in allenamento quante volte vuoi, però se non le sperimenti in partita, guarda, abbiamo parlato di quella situazione di Leonardo Marin, quella di quel calcio ricevuto, quella è la classica situazione così, cioè se lui... Non la sperimenta in partita, adesso la prossima probabilmente la giocherà in un'altra maniera e magari il compagno a fianco, invece di andare allegramente trotterellando, correrà come un disperato per dargli il sostegno per poter aprire quel pallone e spostarlo.
Allora ragazzi, abbiamo un po' di cose da raccontarvi. Come avrete sentito dal rumore che è appena partito, ci sono stati alcuni problemi tecnici durante la registrazione della nostra puntata 2 giorni fa, perché era martedì quando abbiamo iniziato, è giovedì quando stiamo finendo. Abbiamo provato in tutti i modi a cercare di come continuare la discussione che stavamo facendo, ma la verità è che non ci ricordiamo dove siamo arrivati. Per cui, boh, da cosa partiamo, Dani? Dalla partita?
Allora, partiamo dai fatti. Partiamo dai fatti, te li elenco nell'ordine. Uno, i problemi tecnici sono che tu ti sei dimenticato la batteria del microfono e quindi...
Perché, ecco, forse è importante spiegare che noi abbiamo registrato tecnicamente 30 minuti di puntata.
Aspetta,
ma lato
fammi
pratico,
elencare
8.
I fatti. Fammi elencare i fatti. Due, il secondo problema tecnico è che non avevamo voglia di rifarlo perché dovevamo andare a giocare a basket, dove ti ho umiliato clamorosamente. No, abbiamo giocato
insieme. Abbiamo giocato insieme.
Sì, però eravamo tre generazioni differenti. Mio figlio, io e te. E quello più in forma, io insisto nel dire che era il più vecchio. Allora, c'è qua
no,
mio figlio
è che quello
che
più
mi
vecchio.
Fa il segno
come... Sapete cosa ha fatto quello più vecchio appena arrivati al campetto? Ha trovato il tredicenne che non sapeva giocare bene e ha detto: "Marco io questo!" È andato direttamente su quello che non si muoveva manco. E ha lasciato noi in post basso a correre e sgomitare. Però sì, la giocata l'hai chiamata. Sì, la giocata l'hai chiamata.
L'ho chiamata. Alzavo il dittino, esatto. Hai presente qua.
Schema, rosso, schema.
Va bene, dai, niente. Torniamo al rugby. Comunque, ormai avete capito che noi siamo multisport, basket, calcio, spaziamo dovunque, Matteo, spaziamo dovunque.
Niente, io direi che per il fatto che, perché appunto dicevo, noi fino a mezz'ora di puntata eravamo arrivati, però poi ci siamo accorti che aveva registrato fino a 9, per cui ecco, non sappiamo che cosa è in record e cosa non è in record, e quindi l'unica roba è che quando abbiamo riascoltato un pochino l'ultimo minuto della registrazione stavamo probabilmente parlando dei problemi della squadra, non so, all'apertura e alla mischia. Magari ricominciamo dalla prestazione, non so, abbiamo parlato abbastanza di Leonardo Marin, mi sa, poverino.
No, però caspita, adesso veramente bisognerebbe in qualche maniera riprendere il filo. Vabbè, dai, poi facciamo un lavoro di taglia e cuci se serve, dai. E, non lo so, io no, perché adesso non vorrei ripetere quello che abbiamo già detto. Quello da dove voglio ripartire, e poi se per caso l'avevamo già detto, trovi la maniera di tagliarlo. Quello da dove ripartire è che è stata una Benetton sperimentale. Ossia, ne abbiamo parlato, il cambio, il turnover imposto dal team di Bortolami è stato quasi totale. Credo che avessimo fatto la conta ed
almeno
erano
10.
Tipo... sì, credo che avessimo detto 11. 10, credo,
11,
no?
Sì.
Qualcosa del genere.
E tu avevi fatto notare sul fatto che avevamo... di fatto era cambiata tutta la spina dorsale della squadra. E...
Bravissimo, esatto. Adesso ripeto, non so se sta roba era prima o dopo, però normalmente si dice che le posizioni chiave, i decision maker di una squadra, sono quelle posizioni che non si doppiano, che non si sdoppiano, ossia il 2, l'8, il 9, il 10... e il 15. Tutte le altre posizioni sono doppie, no? Ci sono due piloni, due seconde linee, due flanker, due centri, due ali. Invece queste sono singole e questi sono i decision maker. E nel momento in cui tu cambi tutti questi giocatori, è chiaro che la squadra perde qualche punto di riferimento. Ne parlavo, guarda, oggi con Otto, abbiamo fatto l'analisi rugby Super 8. Oggi vado di contenuti a mille. Dicevamo che l'unico reale punto di riferimento della squadra, abbiamo toccato poco la Benetton, ma l'unico reale punto di riferimento della squadra era l'Amaro, perché tutto il resto era cambiato, quindi era secondo me una sfida molto impegnativa che Bortolami ha lanciato ai suoi, che hanno risposto così, ossia... magari poteva anche andare peggio, però insomma non è andata proprio benissimo.
Sì. Stavo riguardando le mie note e mi sono accorto di una cosa che mi sono scritto, e che è che quando Ivan Nemmer ha preso il giallo, che era nel, mi pare, primo tempo, sì, anzi era sicuramente nel primo tempo, poi c'è stato un parziale di 14-0 per Ulster nei 10 minuti successivi. E sì. Se poi uno va a guardare, no, il punteggio finale, che è stato 28-8, tu togli, adesso ovviamente sono un po' i conti del cazzo questi, però volevo comunque portare alla luce il fatto che quando poi loro sono andati in 14 nel secondo tempo non è successa una cosa simile, per cui questo dà anche un po' una dimensione alla differenza di valori in campo, nel senso che se avessimo equilibrato anche noi con un parziale equivalente nel momento in cui loro sono andati in 10, la partita sarebbe finita 28-22. Quindi, sì, cioè, sì, capisci, tutta un'altra storia. Invece loro hanno sfruttato benissimo, sì, il giallo, hanno messo in difficoltà una squadra con un uomo in meno e hanno effettivamente capitalizzato su ogni occasione che hanno avuto, o quasi.
Sì, tra l'altro anche lì ormai è passata una settimana, non so se la memoria mi fa difetto, però anche lì è stato interessante perché Treviso decide in quell'occasione di togliere l'otto, essendo che bisognava sostituire il pilone con un altro pilone ovviamente, decide di togliere l'otto e Treviso difende in mischia in set senza l'otto e la mischia comunque riesce a reggere, però poi nel gioco aperto, nel gioco organizzato, poi andiamo
noi 10, no?
In difficoltà, sì
la mischia in quelle due occasioni, no?
Esatto, sì la mischia in quelle due occasioni riesce comunque a reggere. Inciso, hai detto Nemer, informazione che non avevamo il martedì che abbiamo oggi. Nemer, che lo gli facciamo i complimenti e gli auguri, perché ne ho convocato sorpresa perché si parlava più che altro che potesse essere convocato con i Pumas o Pumas 15, invece italiano, passaporto, si vede che è già stato fatto tutto, e è convocato da Crowley ieri. Come
che ne dici se facciamo un gancetto alla nazionale maggiore, alla nazionale A, visto che sono state diramate le convocazioni di entrambe?
Sì, sono uscite anche quelle dell'A, io non le ho viste.
10 minuti fa,
non
tipo.
Ce le ho aperte allora, davanti. Dimmi dove andarla a vedere.
Su On Rugby. Su On Rugby è l'ultimo articolo. Comunque, siccome abbiamo, insomma, adesso la partita l'hanno vista tutti, non ha senso stare lì a parlare all'infinito di cose che abbiamo notato tutti. Alla fine possiamo riassumere ciò che abbiamo visto come un sì, Benetton sperimentale, sfida di Bortolami, squadra che ci prova. Però personalmente forse l'ago della bilancia pende un pochino di più verso la ghiotta opportunità per le riserve rispetto alla opportunità persa per i titolari, non so come dire. Probabilmente anche i titolari avrebbero faticato, e a questo punto forse preferisco che le riserve facciano esperienza contro i più forti che non il contrario. Tu cosa pensi?
Sì, ma lì ci sono due scuole di pensiero. Ossia, cioè, Bortolami secondo me ha fatto una scelta che sembra rivoluzionaria, in realtà è conservativa. Ossia, Bortolami, non dico che avesse dato la partita per persa, però Bortolami ha preferito costruire magari su altre partite, ossia quelle giocate in casa, giusto per capirci, e invece deve fare turnover per varie ragioni. Una è proprio per dare fiato ai titolari, però soprattutto è per non mandare in depressione il gruppo, ossia nel momento in cui tu, come con la Rainbow Cup, giochi sempre con gli stessi 15, è ovvio che poi è difficile gestire un gruppo di 50 e passa ragazzi. Quindi bisogna fare turnover, c'è poco da dire. Come farlo? Ci sono due scuole di pensiero. Una è quella di, bene, squadra A, squadra B, tra virgolette, magari con 2-3 punti di riferimento, ed è la scelta che ha preso Bortolami, o quasi, perché qualcuno c'era Ioane, c'era Lamaro, però c'era veramente poca cosa. E l'altra invece è quella di un po' come fanno le squadre di calcio, no? Di fare girare un po', mantenendo comunque dei punti fissi. Bortolami ha scelto la prima, avrà sicuramente le sue ragioni. L'unica cosa è che noi siamo qui a commentare una partita che era veramente complicato portare a casa, anche perché poi l'atmosfera, la pressione che gli
era bello
che
pieno,
avevano i ragazzi, era bello pieno,
ogni
poi
errore,
non è che li risparmiavano. Marine lo aveva, appena hanno visto che tremava, appena hanno visto che era un po' in difficoltà, lo hanno preso subito di mira,
sia
in campo che il pubblico, quindi
sai, poi queste robe fanno bene ai giocatori, nel senso che a qualsiasi livello, ma in generale se ti trovi a dover fronteggiare situazioni così, no, ti senti magari deriso, perculato dai tifosi avversari, cioè è una skill anche quella di imparare a fregarsene.
Vabbè, ah, certo, ma io, guarda, io credo che Marin, da sto punto di vista, invece abbia molto più sangue freddo di quello che noi pensiamo. Ti dico una cavolata a caso, ma già solo il fatto che il giorno prima della partita fosse a parlare con noi, secondo sì, me dimostra una leggerezza positiva, ossia una serenità di carattere non indifferente. E da quello che io ho visto con l'Under 20 e da quello che io ho sentito di persone che gli sono state molto vicine, credo che Marin sarà importante per il rugby italiano negli anni a venire. Adesso questa è andata così, ma avrà molte altre occasioni per rifarsi.
Assolutamente. Quindi dai, concludiamo questa sezione su una partita un po' deludente. Abbiamo ampiamente riassunto sia sì, in onda che fuori onda per quello che certo. È successo.
No, certo, tra l'altro ti do il gancio così, sì. Così poi entriamo. Occasioni per rifarsi, tra cui la prima, adesso sto guardando le convocazioni, sarà proprio qui in Spagna. Anzi, vediamo, magari vediamo se riusciamo ad andare a vederla.
È
a Madrid. È a Madrid. Vabbè, dai, prendiamo.
Possiamo provarci.
Si dice. Esatto, prendiamo il treno quello ad alta velocità.
Allora, chi dici? Parliamo della nazionale maggiore o parliamo della nazionale A? Quale preferisci parlare?
Parliamo di entrambe. Io oggi a Analisi Super 8 ho parlato tantissimo della nazionale maggiore, quindi potete darci un'occhiata. Però parliamo un po' di entrambe, magari parliamo dei giocatori della Benetton dentro i contesti nazionali, se ti va.
Allora, hai parlato di Nemer.
Sì.
Ho avuto un attimo adesso che stavo rileggendo la formazione e ho detto perché solo Nemer pilone, c'è anche Rich. Ah cazzo, c'è. Ho tipo avuto quel momento in cui mi è sembrato molto strano la mancanza di un altro pilone del Benetton. Poi ho visto effettivamente devo ancora abituarmi.
Made in Saracens.
Esatto. Comunque insomma, Ceccarelli, Fischetti, Lovotti, Nemer, Nocera, Riccioni ai piloni. Non è... c'è una discreta esperienza, comincia a esserci un certo pedigree lì davanti. E tra l'altro sono 1, 2, 3, 4 squadre su 6 giocatori, quindi anche qui dimostra, diciamo, il nuovo percorso intrapreso dalla FIR, che lascia più libertà d'azione ai giocatori che vogliono andare all'estero. Al tallonaggio c'è un Lucchesi con Bigi
E Zani che è stato chiamato da tallonatore.
Infatti,
aveva già fatto
chiederti.
Il tallonatore, sì. No, aveva già fatto il tallonatore, aveva già fatto il tallonatore. Secondo me questo, guardandolo in chiave bianco-verde, ci dà l'ennesima conferma che abbiamo un overbooking al tallonaggio incredibile. perché
faccio fatica a elencarli.
No, abbiamo Lucchesi, Faiva, Corniesels, Baravalle, Zani, ma poi se tu vai a guardare le convocazioni della A, abbiamo altri tre tallonatori Benetton, perché c'è Carnio, c'è Nicotera che è permit tra Treviso e Rovigo.
Che però gioca e ha giocato sia contro sì, Edimburgo sì, sì. Che contro gli Stormers, Nicotera come cambio.
Esatto. E poi c'è appunto lo stesso Faiva. Quindi abbiamo solamente di tallonatori, abbiamo 5 tallonatori convocati tra le due nazionali, più altri 2 che sono che non sono invece azzurrabili. Quindi insomma abbiamo veramente un overbooking al tallonaggio pazzesco.
Bisognerebbe trovare il modo di fare le rimesse laterali tipo con 2 o 3 tallonatori, cioè, dici, nello stesso momento, bravo, cioè, che si passano, cioè, la palla in aria e poi uno di loro tre la lancia.
Tu dici con 7 tallonatori, esatto. se non tiriamo bene le rimesse laterali
nessuno a riceverle, però tutti a tirarle. E poi abbiamo seconde linee Cannone, Fuser, Ruzza e David Sisi. Bello che si sia Fuser, mi piace.
Sì, sono contento anch'io. Lui aveva rinunciato in passato alla nazionale, poi non era stato più considerato, aveva rinunciato per ragioni sue, doveva riuscire a ritrovare il ritmo, eccetera, eccetera. Però sono molto contento che sia tornato. E tra l'altro, tutto il quartetto, oggi ad esempio Ottavio ipotizzava che addirittura potrebbe essere uno dei due titolari. Lui diceva Fuser Ruzza. Io secondo me sono quattro tutti intercambiabili, giocheranno tutti e probabilmente ci sarà una partita dove inizieranno con una coppia e un'altra partita dove inizieranno con un'altra.
Io credo che a un cannone così in forma non si può rinunciare, onestamente.
Sì, anch'io penso che sarà piuttosto cannone, probabilmente potrebbe essere cannone Ruzza probabilmente la titolare.
E beh, visto che stiamo facendo anche il gioco dei titolari, secondo te Lucchesi o Bigi?
Allora, questo è un argomento. Guarda, però il fatto è che magari la gente che poi mi ha ascoltato, mi ripeto perché sto praticamente dicendo le stesse cose che ho detto oggi. Però è un argomento interessante perché oggi Ottavio ha fatto un'analisi di tutte le presenze a partire dalla Coppa del Mondo fino ad oggi dei giocatori. E l'unico che è stato sempre titolare è stato Capitan Bigi. Però oggi come oggi io dico Lucchesi, ma senza pochi dubbi. E tra l'altro ieri alla domanda a Crowley, ben definita, su chi sarà il capitano della nazionale, Crowley ha risposto: lo decideremo la prima settimana di ritiro. Quindi secondo me Bigi, avendo la titolarità in dubbio, probabilmente perderà anche la capitania, si dice qui in Spagna,
sì.
In Italia anche si dice così.
Sì, non lo so. la fascia di capitano, diciamo.
la fascia.
Anche se non...
La leadership, sì.
Poi c'è, per quanto riguarda le terze linee, abbiamo Gianmarioli, che sono contento. E Gianmarioli, Lamaro e come terzo direi Seb Negri, se è in forma.
Sì, vediamo. Adesso, beh, insomma, io penso che... soprattutto io penso Stein. Stein credo che tra tutti questi sia forse quello più sicuro del posto, secondo me.
È che non è ha giocato tanto. All'amaro. Non ha giocato tanto.
Sì. Sì, è vero, però potrebbe assumere quel ruolo di leadership importante che necessi, che
sì, beh, cioè, uno sta in forma e uno sta in forma senza dubbio, solo che il mio dubbio viene dal fatto che non ha giocato molto e che potrebbe non avere proprio quel ritmo partita così, diciamo, pronto per una partita, per un test match, non so.
Sì, tra l'altro se cambiano il capitano, oggi se ne parlava con Ottavio, se cambiano il capitano io credo che i due indiziati principali saranno Stein e Lamaro.
Lamaro dici?
Quindi
anche della nazionale.
Allora, Lamaro è giovane, però non è che si vedono tante altre alternative, perché la capitania deve anche avere una titolarità abbastanza importante. Quindi, cioè, tu non è che puoi mettere capitano uno che gioca una volta sì, una volta no. Quindi, credo che Crowley prenderà una scelta di partenza,
sì.
Di dare leadership e titolarità a uno di questi due. Dico Lamaro perché è uno dei capitani della Benetton, semplicemente per questa ragione.
No, ha senso.
Oltre che perché quando si dice lead by example, Lamaro è un Ricci Meco da sto punto di vista. Adesso, mamma mia, che paragone che ho fatto. Però,
Poi, mediani di mischia, qua c'è una novità, perché abbiamo Callum Bradley e Stephen Varney, però poi abbiamo anche Alessandro Fusco. Vabbè, qui è annotato come Zebre Rugby, però mi pare che lui
però
sia delle Fiamme Oro, no?
Fiamme Oro, sì.
Ed è esordiente. È interessante, sì. Perché sì, mediani di mischia italiani sono difficili da reperire negli ultimi anni, quindi...
Sì, è uscito dalla convocatoria Violi, quello che dalle convocazioni, io mischio sempre spagnolo, è uscito dalle convocazioni Violi, quello che mi fa più, come si dice, pensare è che in questo momento potrebbe essere un problema quello del mediano di mischia, perché Varney non sta giocando, Braley non è titolare, Fusco è un esordiente, quindi questo potrebbe essere un po' l'anello debole della squadra, anche se Varney abbiamo visto quello che può fare,
sì.
Però il fatto che a Gloucester non stia giocando, occhio che è un indicatore che probabilmente non è in forma,
sì.
Perché l'anno scorso era titolare Varney a Gloucester, quindi
sì, ed era molto in forma, tra l'altro era piaciuto a tanti al Sei Nazioni, mi ricordo. Era uno dei pochi, anzi diciamo poche gioie nel guardare l'Italia, era che vedere c'era effettivamente un mediano di mischia abile e veloce.
Sì, sì, sì.
Poi abbiamo, vabbè, l'apertura Canna Garbisi, non c'è bisogno di parlare.
Paolino.
Certo che fai, guarda che...
Ti vogliamo tanto bene, ci manchi tanto Paolino.
Grazie. Guarda che fa impressione comunque vedere Paolo Garbisi, Montpellier, 10 caps.
Montpellier.
10 caps.
Sì, sì, ed è giovanissimo.
Guarda che stiamo parlando di Totti, cioè 10 caps.
Sì, sì, è giovanissimo.
Incredibile. Giovanissimo. Poi ai centri abbiamo Tommaso Boni. Abbiamo Nacho Brex, sì. Il ritorno grande, vediamo, di Campagnaro.
Speriamo che sta convocazione tra l'altro di Nacho Brex significhi che è bello pronto lì per performare bene anche in bianco-verde, insomma, uh-huh. dopo quella lunga pausa.
Sì. Esatto. Poi c'è Campagnaro che ritorna.
Felicissimo, esatto. Felicissimo per Campagnaro, felicissimo per Morisi, felicissimo per Zanon, ma molto molto felice per Campagnaro, veramente.
E poi Morisi e Zanon, come hai detto anche te. E poi okay. Sulle ali estremi abbiamo Bellini, Pier Bruno, finalmente abbiamo Montioane, Minozzi che ritorna, anche questa è una bella notizia, e Federico Mori.
Sì. Non c'è Tavoiara.
Che gancione che mi dai? Mi dai un gran bel gancione, perché se non erro Tavoiara è stato messo su ali estremi nazionale A.
Sì. Interessante come scelta, esatto. Perché Tavoiara comunque un nazionalizzato, quindi un giocatore di peso molto molto importante, però si vede che... Allora, Crowley ha detto che il gruppo core che andrà ai prossimi mondiali è tra quelli che sono stati convocati con la nazionale maggiore e quelli che sono stati convocati con l'A. Però vediamo che con l'A non è la classica emergent invece ci sono giocatori anche di peso, no? Perché così andiamo anche un po' su quello, ci sono giocatori di peso appunto come Tavoiara, ma secondo me altri giocatori che avrebbero potuto tranquillamente stare in questo momento nella nazionale A, come Favretto, che è ancora giovanissimo, quindi va benissimo che stia nella Pettinelli, molto contento che quantomeno entri nel giro azzurro, molto molto contento. E niente, poi c'è Casilio, che è interessante vedere là al mediano di mischia, adesso sto guardando un po', e poi un altro che secondo me invece è già bello che pronto per la nazionale maggiore è Menoncello. Io Menoncello onestamente lo vedo molto pronto per la nazionale. Ah,
infatti è una bella nazionale, e adesso ne parliamo un attimo. Una roba sola che volevo dire prima di chiudere sulla nazionale maggiore invece è che mi sono annotato il fatto che sono ben 11 le squadre di club rappresentate nelle convocazioni, e questo è particolarmente, cioè, come si dice, non stride, ma insomma colpisce che tra questo test match autunnale e questa fascia, come si dice, questa serie di test match autunnali e quella dell'anno scorso, se non erro l'anno scorso erano solo Benetton e Zebre.
Ah, ok.
Se non ricordo male, un po' per questioni di giocatori che non erano andati via,
no, vabbè,
un po' per infortuni.
C'era Mino,
perché non c'era,
c'era Minozzi, c'era Minozzi che poi è tornato, è andato via dalla nazionale per quell'infortunio misterioso dove la settimana dopo era in campo. C'era Polledri che è tornato a casa sua. No, beh, c'era Varney che era Gloucester.
Sì, forse Varney, sì, però c'è stato un momento in cui abbiamo avuto solo due squadre, tranne forse Varney. E mi ricordo tante lamentele da parte dei tifosi, non di Benetton e Zebre, che ovviamente dicono, ok, noi magari i giocatori delle due franchigie li conosciamo meno, però gli sembrava molto strano. E secondo me è una bella notizia, perché vuol dire che stiamo tornando a espanderci un pochino e avere più orizzonti e più esperienze diverse che si commistionano poi nella stessa squadra durante Sei Nazioni e durante il test match.
Sì, ad esempio se prendiamo una posizione in particolare, l'estremo, che è una posizione, ho parlato di Minozzi, però Minozzi adesso non sta giocando, l'estremo è una posizione tutta da scoprire, perché tutti i vari estremi che ci sono stati negli ultimi anni non ci sono. Sì, c'è Minozzi e basta, però non c'è Trulla, perché Trulla è con la A. Poi ha giocato da estremo, vabbè, c'era Hayward che ormai ha detto addio al rugby italiano, ha giocato Padovani, insomma. C'è solamente Minozzi, però Minozzi è anche un punto di domanda, nel senso che Minozzi tutti sappiamo quello che può fare, però non sta giocando, quindi c'è un punto di domanda, no? E una posizione, ad esempio, interessante, una new entry che vedo adesso nella Nazionale A è Capuozzo, che è un giocatore che sta giocando italo-francese, che gioca nel Grenoble, ed è una freccia, Matteo? Io non so se tu l'hai visto, ma è una freccia.
Lo so, infatti esatto. Sono qua un pochino in fremente attesa che venga, diciamo, testato con la Nazionale A e che dimostri che si merita anche forse qualcosa in più, perché è veramente forte. Ogni volta che mi guardo...
Ma dai, andiamo a Madrid, dai, è tra 2 settimane, il 30 ottobre.
Ci pensiamo, facciamo la diretta di Leoni Fuori da Madrid.
Esatto.
Vogliamo... Cosa possiamo dire della Nazionale A? Intanto che ci sono molti giocatori che giocano nel top 10, per cui... diciamo una nazionale che rappresenta anche il campionato domestico, quindi che adesso, senza fare, cioè non è un discorso populista, è proprio un discorso di appartenenza. Chi guarda le sue partite della sua squadra guardando il top 10 sicuramente è contento di vedere anche una selezione che comprende tanti di questi giocatori, perché è anche una certo. chance per loro di mettersi in mostra. Penso a tra questi che leggo, vado dal primo all'ultimo, vedo un Borean di Padova che ha giocato oggettivamente un'ottima stagione l'anno scorso ed è bello che possa essere validato in questo modo. Oppure una chance per Faiva di introdursi nel circuito italiano pur essendo in Benetton, una chance per Favretto di giocare sempre titolare di Pettinelli. Cioè abbiamo una terza linea sulla Nazionale A che è forte veramente, cioè,
certo.
E non so, appunto, poi dicevi tu dei mediani di mischia, c'è Manfredi Albanese, ma c'è anche Casilio che, insomma, cos'era, le Zebre l'anno scorso, no?
Sì.
Aveva fatto bene. Poi c'è Marin come apertura titolare e...
Bene, contento. Insieme a Darelli. Molto contento, anche perché lo stesso Marin venerdì scorso ci diceva noi, insomma, quando parlava di nazionale parlava di under 20, no?
Sì.
Invece già questo è un passo in su.
Sì.
Quindi forza Leonardo, dacci dentro e ti aspettiamo con tutto quello che sai e puoi fare.
Di fatto dai, probabilmente giocheremmo con questa nazionale con Capuozzo, Tavuiara e Trulla come estremo, suppongo. Quindi non è per niente male come formazione. Mi stai quasi convincendo di andare a Madrid, sai, più la leggo più voglio andare a vedere la
partita. No, andiamo, dai che ci divertiamo. Ascolta, mentre tu compri i biglietti per Madrid, io ti avevo anticipato che questa settimana è un po' così, a spizzichi e bocconi. Ti devo salutare, ti lascio con,
mi lasci
con
solo?
Le pillole, ti lascio solo.
Mi lasci solo, tu non hai idea di che cosa dirò quando metterai giù.
No, mi spiace, questa settimana ragazzi è andata così, la settimana prossima magari saremo qui a parlare di una vittoria e saremo un
e
po'
magari
più
mi ricorderò le pile di ricambio del microfono e potremo continuare a registrare.
Matteo, ti ringrazio tantissimo, dai, ci sentiamo.
Ciao
bello, ciao a tutti.
E allora, noi di che parliamo? Facciamo questi ultimi 10 minuti. Io avevo intenzione di parlare un pochino del prossimo turno, prima di tutto, che è Benetton contro Ospreys. Questo turno andrà in onda allo Stadio Monigo alle 4.05 del 16 ottobre, che è, se non erro, un sabato, ma non sono sicuro, su Canale 20 e quindi in diretta in chiaro. E gli Ospreys chi sono? Sono la franchigia di Swansea, rugby gallese, e vengono al momento da una sconfitta per mano degli Sharks. Però venivano da un buon momento prima, per cui diciamo non sono una partita facile di sicuro. Certo è che leggendo i quotidiani gallesi, diciamo, traspare una certa preoccupazione per come sono stati, specialmente in difesa. Io almeno sono andato a guardarmi un pochino come ne hanno parlato. Wales Online, per esempio, dice inability to execute basic skills under pressure, quindi sono stati molto cattivi con loro per l'ultima partita. Che dire, una partita che però possiamo vincere di sicuro se la giochiamo nel modo giusto, e siccome la giochiamo in casa è molto probabile che la giocheremo con i titolari. Quindi, per quanto mi riguarda, questa partita che viene è una di queste partite che potrebbe finire come quella con gli Stormers o come quella con Edimburgo. All'ultimo respiro, ma la portiamo a casa noi. Prima di chiudere la puntata, e sinceramente spero che non stiate sentendo il casino del bambino che sta urlando fuori dalla mia finestra, ma non ci posso fare niente a meno di non urlare a una madre e andarsene via. Io continuo a parlare. Volevo dire un pochino di pillole, come sempre, e cioè le cose che sono successe, ma di cui non abbiamo tempo di parlare in dettaglio. Prima di tutte, direi, mondiale per club, idea concreta. Per Martin Anai, che è il CEO della URC, dal 2024 si potrebbe rimpiazzare la Champions Cup ogni 4 anni, prendendo le 8 migliori squadre del nord contro le 8 migliori del sud del mondo, per una competizione che sarebbe probabilmente stellare. Questo ovviamente toglierebbe al rugby del nord, dell'emisfero nord, la sua competizione principe, però aggiungerebbe una competizione che onestamente io mi guarderei col veleno. Pillola 2, più spazio per Garbisi nell'Herald, forse dal prossimo anno, perché, stando a quanto dice On Rugby, pare che a fine anno le strade di Montpellier e Pollard si divideranno. E sembrerebbe che Montpellier non sia particolarmente contenta di dover rinunciare a Pollard così tanto tempo ogni anno per le finestre internazionali con il Sudafrica. Per quanto riguarda il rugby italiano, penso che questa sia un'ottima notizia. Per quanto riguarda il Montpellier in generale, insomma, bisogna capire chi prenderanno, se prenderanno qualcuno, se daranno fiducia a Garbisi, speriamo di sì. E poi, un'altra cosa che mi sono segnato è che, a quanto pare, effetto immediato, si potranno utilizzare i leggings a tutta gamba anche nel rugby. E ho letto in particolare un commento di un'associazione di medici sportivi che solleva qualche dubbio circa il trattamento degli infortuni gravi sul luogo dell'infortunio con dei leggings che rendono tutto molto difficile per controllare lo stato della gamba e cose del genere. Niente, mi sentivo di riportare questa notizia perché mi sembrava quantomeno bizzarra come cosa, non è una cosa di cui si sentiva parlare molto spesso. Io personalmente non so se ne sentisse il bisogno, ma a quanto pare si potrà fare. Poi, infine, un'altra cosa che volevo riportare è che la Western Province Rugby Football Union, che è l'unione sportiva rugbistica che gestisce le franchigie degli Stormers e l'area della Western Province, è stata commissariata da SA Rugby, che è l'ente nazionale del rugbistico sudafricano, un po' come per noi, diciamo, le zebre, no? Che il controllo è fuori dalle mani di investitori privati, quantomeno per la maggior parte è una franchigia federale. In questo caso la ragione sembra essere un'incapacità cronica di risolvere alcuni problemi strutturali ed economici, per cui adesso dobbiamo capire come evolveranno gli Stormers all'interno di questo campionato, se resteranno competitivi, se smantelleranno, se aumenteranno il budget, non si sa. Comunque è cambiata l'aria. Detto questo, io prima di salutarvi vi ricordo che abbiamo il nostro Fantarugby. Il nostro Fantarugby, che si chiama Monigo Nome Intrigo, che è una lega dove dovete fare delle previsioni di risultato per tutte le partite dello URC, dicendo di quanti punti vince e chi. E queste cose vanno poi a sommarsi in dei punti che vengono poi sommati in una classifica generale. Questa settimana best in round sono Bradipo Rapido e Mostard Alex, e Cucchiaio di Legno invece va al capoclassifica della scorsa settimana e anche di quella di adesso, nonostante tutto, che è Silver Shadow, che comunque guida la classifica a 25 punti, seguito a ruota da me a 24,5. Invece classifica che si chiude ancora una volta con Valerio Valbardistan, ciao Vale, e assieme ad altri due che sono Sofie Cetomaia e Leo, che presumo sia il nostro amico Leonardo Marin, che sì, ci ha chiesto di iscriversi al nostro Fantarugby con molta gioia, ma poi non ha schierato nessun risultato, per cui non ha fatto neanche un punto. Come si fa? Non possiamo dirlo ogni episodio, raga, quindi andate ad ascoltarvi gli episodi prima, il 30 e il 31 in particolare, c'è una keyword che è Dysync, tutto maiuscolo. Quando scaricate l'app Superbrew la trovate cercando la Lega. Noi per oggi ci salutiamo, io direi che è tutto. Il prossimo appuntamento alla prossima settimana con Benetton Rugby Ospreys dal Stadio Monigo, ore 16.05 del 16 ottobre. Voi, come sempre, potete seguirci su Twitter, su Facebook e sui vari social dove ci troviamo, che in realtà sono solo questi due, quindi solo su Twitter o su Facebook, oppure potete seguirci anche su Spotify e Spreaker. Fate follow, non soltanto ascolta, così ci aiutate a salire un po' in classifica. Detto questo, non posso come al solito salutare Danilo perché se n'è già andato, per cui saluto tutti voi, grazie per averci ascoltato, ci sentiamo la prossima settimana.